Non farò una lezione molto lunga per una serie di motivi, credo si sia notato che mano a mano in questi seminari io faccio delle lezioni sempre un po' più brevi, perché credo che ormai abbiamo meno necessità di un'alfabetizzazione base sulle lezioni, no? E più invece la voglia di vedere le tre o quattro questioni portanti del brano, poi ognuno se le rimastica un po' in qualche modo come gli pare, no? Allora, come al solito lo leggo. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che rammentate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e finché non l'abbia resa il vanto della terra. Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente. Mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato. No, coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli. Ecco ciò che il Signore fa sentire dall'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion, ecco, arriva il tuo Salvatore. Ecco, ha con sé la sua mercede, la sua ricompensa davanti a lui. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Allora, la cosa sconvolgente di questo testo è che non ha nessun contenuto, è che è una incontenibile eccedenza di gratuità, di festa, di gioia, non si capisce perché. Cioè, noi siamo abituati a leggerlo in una chiave religioso-moralistica, dunque ci pare che tutta sta roba è la salvezza nel senso più bieco in cui la pensiamo, no? Cioè, che c'è un film che non è raccontato in questo capitolo, che sarebbe che uno è buono e viene premiato, no? E poi uno dice, ma in cosa consiste il premio, no? Cioè, che cosa racconta questo capitolo? Ed è bellissimo perché questo capitolo ha solo immagini e non c'è nessun contenuto, no? Cioè, non si capisce cosa succede. Non so se avete la stessa sensazione o no, no? Cioè, qual è il contenuto di questa vittoria, no? Di questa festa? Perché si fa festa? Che cosa è successo? No? Si fa festa perché si fa festa. Questo è il ragionamento, no? C'è questa enorme promessa di festa, di bellezza, eccetera, eccetera, il cui motivo è che sarà così. E in qualche modo questa cosa mi faceva pensare così, no? La bellezza con la B maiuscola sarà questa bellezza totalmente gratuita, no? Quando si farà festa, perché si farà festa? Per festeggiare il fatto che si festeggia. Che mi pare, cioè, non so, mi ha proprio colpito con grande forza pensando alla bellezza, questo, il ricordo di questo testo, no? E temevo che in qualche versetto del capitolo all'inizio e alla fine comunque ci fosse il pistolotto, no? E quando l'ho riletto ho detto no, cioè proprio perché non me lo ricordavo a memoria, non ero sicura di tutti. No, proprio è vero, cioè non c'è un versetto, no? in cui si dica perché hai fatto, perché non hai fatto, perché hai detto, perché non hai detto, no? Avete presente quei dialoghi tra innamorati quando si comincia a litigare, che uno dice ma tu hai detto, sì però tu avevi detto, però io ho ragione, però tu hai ragione, no? E si casca nella totale cosità delle cose, no? Nelle singole cose, no? E non ti giri più, alla fine ti incasini in un modo micidiale, perché di per sé nelle singole cose c'è sempre modo di dimostrare che l'altro aveva torto, comunque. Però siccome questa cosa è sempre vera per tutti e due restano convinti che comunque l'altro aveva torto, no? E quindi alla fine ti incasini in una maniera che non ne esci più. E qui non c'è nessuna cosità delle cose. Le cose sono l'occasione gratuita della festa, sono le immagini per una festa. E mi sembrava, per ripigliare alcune parole di stamattina, che il cosmo sta da questa parte. Che il cosmo è che le cose rianno la loro vita, cioè sono assolutamente solo delle immagini di una festa. Il regno di Dio sarà quando tutte le cose sono immagini. E quindi non a caso, ad esempio, tutto questo testo è giocato sui nomi. Ti si chiamerà, non ti si chiamerà più. Perché il nome è l'immagine per eccellenza, no? Infatti questi nomi sono molto buffi, perché non sono dei nomi, no? Non ti si chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento, la tua terra sposata. Li chiameranno popolo santo, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Che nomi sono, no? Mica Mario, Giuseppe, Giovanni. Sono l'immagine, con tutto ciò che poi il nome significa nella scrittura, no? Ed è bello perché, ad esempio, quello che succede a Gerusalemme è di essere chiamata in un altro modo. La grande festa di Gerusalemme non è di essere diversa, ma di essere chiamata in un altro modo, dunque guardata in un altro modo. Questo, se volete, è un po' il primo tema, la prima grande questione. Se proprio vi necessita per sopravvivere un'applicazione di tipo religioso questa faccenda, qual è il nome che Dio ha dato a ciascuno di noi? Cioè, come sono guardato da Dio in questo tempo della mia vita? Un po', con un po' di fatica, forse siamo in grado di sapere come ognuno chiama se stesso. Con un po' di confusione. Con un'altra botta di fatica, forse siamo in grado di sapere come gli altri ci chiamano di questi tempi. Che cosa dicono di noi. Ma come ci chiama? Qual è il nome che Dio ci ha dato? Quale immagine siamo per Dio? Ma di per sé non è così rilevante saperlo. Allora, in teoria, per tutto il popolo di Dio e per ogni tempo della storia, Dio ci chiama con un unico nome, che è Gesù. Noi siamo sempre l'immagine del suo figlio prediletto e unico. Siete diventati figli nel figlio. E dunque perennemente crocifissi e risorti. Questo è, se volete, il nome comune, il nome di genere, no? Tutta l'umanità è chiamata da Dio Gesù. E qual è però il nome proprio, no? Allora, il figlio unigenito si chiamava Gesù Cristo, il prescelto, il Messia. E noi come ci chiamiamo? Cioè, che cosa, qual è il nome che Dio ci dà? Devastati, mio compiacimento, abbandonati, ricercati, wanted. Mi pare che qui ci sia un bel tema su cui rileggersi un po' di volte questa faccenda, no? Tra l'altro, ripensavo questa cosa proprio per l'occasione avuta nell'ultimi 2 o 3 mesi di parlare con diverse persone che su situazioni molto diverse della loro vita mi hanno in qualche modo detto, in qualche modo chiesto esattamente tutti la stessa cosa, cosa che mi ha fatto molto riflettere, no? E cioè tutti amici, persone che hanno un percorso anche di serietà sulla propria esistenza umana e credente, no? Che si sforzano di diventare dolci, di faticare sulle loro cose, di bla bla bla, no? Cioè tutte queste robe, che di fronte ad alcuni eventi di realtà della loro vita, raccontandomi di fronte alla mia domanda come stai, no? Come è andata questa vicenda, negli ultimi 2 o 3 mesi mi è capitata combinazione che diverse persone mi hanno detto, pur con generi letterari diversi, esattamente la stessa cosa, e cioè, ma insomma sì, che ne so, sto male perché mi è capitata una brutta cosa, sto bene perché sono contento di questa bella cosa, cioè a seconda di faccio alcuni pensieri, ma qual è la parola su questa cosa rispetto alla mia vita? Cioè che cosa questa, che nome dà alla mia vita questo evento, no? Perché certo io posso affrontarlo più o meno, digerirlo, non digerirlo, risolverlo, insomma, ci sono una serie di cose che stanno a me, alla mia responsabilità, alla mia fatica, insomma, va benissimo, ok, mettiamo che uno ci prova, no, non è detto che ci riesce, ma comunque ci prova, mettiamo in tutto questo, ma qual è l'altrove che mi viene da questo percorso della realtà, no? Allora, rileggendo questo brano mi sono venute in mente queste facce, queste storie, e pensavo che questo altrove è il nome con cui Dio ci chiama secondo questo testo della scrittura, no? Devastato, abbandonato, mio compiacimento, sposata, non so, cioè qual è il nome con cui Dio ci chiama a partire dalla realtà che ci troviamo a vivere in questa stagione della nostra vita. Allora, questo mi pare un po' il primo tema su cui forse vale già la pena di divertirsi abbastanza. Poi, secondo tema, i primi 5 versetti. Questo testo letterariamente è costruito in 3 blocchi che hanno 3 radici, tra l'altro letterarie diverse, sono 3 blocchi appiccicati insieme, no? Il primo blocco è i versetti 1-5, il secondo blocco è i versetti 6-7 e poi c'è il terzo blocco da 8 alla fine, 8-12 più o meno, nella sostanza. Primi 5 versetti, no? Per amore di Sio non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno. Allora, questi primi 5 versetti sono tutti sul vedere. Vedere, guardare. E il tema del nome, che è una costante, ma in particolare sul vedere, no? E sull'amore, no? Per amore di Sion, come uno sposo sposa una vergine, ti si chiamerà mio compiacimento, Dio si compiacerà in te, no? Allora, il vedere e l'amare hanno una stretta relazione. Il piccolo particolare è che vedere è una delle attività che nasce dall'interiorità. Cioè, se uno ha un'interiorità, una distanza, vede. Se no gli succede come quando ti capita di andare in un cinema che è tutto pieno e vai in prima fila, sei così e vedi malissimo, no? Cioè, se sei troppo sotto, non vedi. E Dio ci vede, insegna la tradizione, all'occhio di Dio, insegna la tradizione, perché Dio ha una distanza da noi, e la distanza è il segno del suo amore, non della sua lontananza. Ma noi ci vediamo e vediamo gli altri, vediamo la nostra storia. Ed è bello, a me piace almeno che c'è questo zelo iniziale, per amore di Sio non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, eccetera, che è proprio lo zelo amoroso, no? Cioè uno s'agita, c'ha da fare 1000 cose perché c'ha da trafficare, inventare, creare. Per vedersi bisogna molto amarsi, avere ottimi motivi per trafficare, per allargare lo spazio, per trovare una via, un modo, no? Ma anche per amarsi bisogna un po' vedersi, cioè voglio dire, le 2 cose si legano, no? E poi qui, vabbè, in questi primi 5 versetti ci sono queste immagini, secondo me, molto belle, no? Che è difficile commentare perché non sono concettuali, no? Sono proprio immagini. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Questo immagine è stupenda perché si parla di corona o di diadema, che sono cose che si mettono in testa, che però stanno in mano a Dio, no? È molto buffo, non so se vi siete chiesti sentendolo perché dice non sarà una magnifica corona a Dio, no? Che Dio si porrà sul capo, un diadema regale sul capo di Dio, no? Li tiene in mano, no? Non li usa per l'uso per cui sono predisposti, no? Perché una corona sul capo è un oggetto, no? È una cosa che vedono gli altri, no? Ma tu quando hai un bel cappello, un bel paio d'occhiali, cioè quelle cose che normalmente tu porti e le vedono gli altri, te li guardi, no? Allora c'è questa immagine di Dio che tiene in mano questa cosa perché se la guarda, no? Cioè che tanto è l'aumento della sua bellezza perché gli altri guardano, ma tanto lui se la tiene in mano per guardarla. Se trovo un'immagine proprio bellissima, secondo me. Vabbè. E poi nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento, la tua terra sposata. Beh, non credo che siano particolari commenti a questa immagine, no? Sarà che io di questi tempi mi sento vagamente devastata, ho abbastanza nostalgia di un tempo in cui la mia terra si è chiamata sposata. Qui dietro poi c'è tutta un'immagine, appunto l'altra figura, che è quella della terra, che è un'immagine molto forte in Isaia. Nel linguaggio di Isaia la donna, la moglie e la terra sono sempre la stessa cosa, che è un tipico archetipo antico, no? Delle culture antiche. La donna è fertile come la terra, produce frutti. Diciamo, tutte queste immagini, no? Le dee della terra sono sempre dee femminili, della fecondità, eccetera, eccetera, la dea madre. Allora, c'è una ricchezza di immagine pazzesca, no? Noi siamo una terra, maschi e femmine, cioè siamo la sposa di Dio, no? L'umanità è la sposa, cioè la parte feconda di Dio. Noi siamo il luogo della generazione, della aratura. Siamo questa terra fertile. Sempre per la serie, ormai sto delirando, ma una delle cose fondamentali è che coltivare cultura hanno la stessa radice. Dio fa la natura, fa la creazione, no? Noi facciamo la cultura, la coltivazione, no? Hanno la stessa radice proprio. Allora, questa è la famiglia delle immagini a cui queste cose si riferiscono, no? Ciao.
Ciao.
Carlo, domani sera però è in seminario, no?
Sì.
Allora, questo mi pare un po' tutta la tematica dei primi 5 versetti, che non è certo una questione da poco. Scusate, come dobbiamo chiudere qui?
Le chiavi sono dietro la porta esterna.
Ah.
Io prendo le chiavi e poi vengo di
tutto. No, comunque io la chiave, sono
le chiavi. Sono un po' le sedie.
È di
aria.
La cartella la
ci sono. Ma avevo preso la cartella.
Ok, allora, questo un po' mi pare l'area, no? La questione.
Ciao.
Ciao. Devo continuare o questa prima parte funziona? Cioè, come immagine vi muove o devo ancora fermarmi su questi primi 5 versetti? No, bene, ok. Poi c'è versetti 6 e 7 che sono il grande amore, uno dei grandi amori della vita mia. Che rileggo: sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle per tutto il giorno e tutta la notte, non taceranno mai. Voi che rammentate le promesse al Signore e non prendetemi mai riposo, e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e non l'abbia resa il vanto della terra. Questo duplice versetto è una roba incredibile, secondo me. su questa cultura, su questa terra, Dio pone sentinelle. L'immagine della sentinella è molto frequente in Isaia. E l'immagine della vigilanza, dell'attenzione, del tempo, di colui che scruta tutta la notte, che veglia nel tempo in cui gli altri riposano, che protegge, che ha cura. Allora, Dio ci pone delle sentinelle. La nostra vita, la realtà, l'altrove da noi è la sentinella del nostro tempo. Per tutto il giorno e per tutta la notte non taceranno mai. La nostra vita è più forte di noi. Eh sì, Dio ci ha posto in una condizione di vita con delle sentinelle che per tutto il giorno e per tutta la notte non tacciono mai. Cioè la potenza che la nostra stessa vita ha, che la realtà, le cose, l'altrove, no? È la parola che giorno e notte non tace mai. Che noi li zittiamo, li tiriamo gli scarponi, rifiutiamo di ascoltarli, no? Cioè abbiamo tutta una fatica nell'accettazione di questa sentinella, no? Fatichiamo un po', cioè, in certi momenti, a vederlo come il dono che Dio fa di porre una sentinella, no? Che giorno e notte non tace mai. Ma questa è la nostra vita sul serio, noi possiamo avere fiducia, la nostra vita è più grande di noi. Noi siamo più grandi di noi stessi. C'è ancora del non detto che la nostra sentinella dirà domani, anche di notte, anche quando dormiamo, anche quando non ci impegniamo a capire, a scrutare, a sentire, no? La nostra vita giorno e notte dice le ore. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. E per me è un versetto di una fiducia infinita, no? Perché veramente non ci può accadere nulla di male, sostanzialmente, mai. Dio ha posto tutte le cose della nostra vita come sentinelle intorno a noi. Sì, sì, sì. Sì, se uno ragiona in questi termini, sì, certo, no? Cioè, secondo il progetto di Dio non ci può accadere nulla di male, ecco, mettiamola così. Poi noi dobbiamo decidere di stare altrove, di scriverci un'altra vita. E poi c'è quel versetto micidiale: voi che rammentate le promesse al Signore non prendetevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non l'abbia resa il vanto della terra, l'orgoglio della terra. Voi che rammentate le promesse al Signore. Quanto tempo della nostra vita occupiamo a ricordare il Signore, la potenza del suo nome? E quanto ne impieghiamo a ricordare al Signore quanto siamo merdosi e peccatori e a giustificarci? Quante delle nostre energie sono poste nel dire, vabbè, senti, tu hai detto che per amore del tuo nome, dunque, tuoi, cioè, datti una girata e può funzionare questa faccenda, perché sono fatti tuoi, non miei, no? Dio mancherà forse la parola data, si è forse accorciato il braccio di Dio, si è resa debole la sua mano, domanda Isaia in un altro punto. Il problema è che noi normalmente non rammentiamo le promesse del Signore, ci pigliamo abbondanti riposi e Lui poi lo lasciamo in pace tranquillamente da questo punto di vista. Allora, voi che rammentate le promesse del Signore non prendetevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo finché non abbia ristabilito Gerusalemme, non abbia resa l'orgoglio della terra ciò di cui la terra si vanta. Non credo se va altro. E poi l'ultimo pezzo. Qual è la promessa da ricordare? Che cosa ha promesso il Signore? Mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici. Mai più gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato. coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. E qui mi dispiace che Mattia è andato via, il tema di Mattia di stamattina, di ieri, quando era: passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate la strada, liberatele dalle pietre, innalzate un vessillo, cioè abbattete muri, realizzate visibilità, mettete in alto un vessillo perché si veda dove andare, no? Dio promette che mai più il male prevarrà. E dice: ok, qual è il vostro lavoro? Fare in modo che questo si veda. Passare per le porte. Io trovo quel versetto bellissimo. Passate, passate per le porte. Questo potrebbe reggere un'intera esistenza cristiana. In tutte le soglie della nostra vita, no? Tutte le volte che c'è un passaggio da una stanza all'altra, dal conosciuto allo sconosciuto, dal noto all'ignoto, da una stagione all'altra, no? Non dovrebbe ricordarsi: passate, passate per le porte, spianate la via, togliete i sassi, allargate il passaggio per il popolo. Cioè, non solo passate voi, fate passare tutti. Allora, la nostra fede funziona spessissimo come un muro, non come una porta. Un muro che separa, che distingue, chi sta di qua, chi sta di là. E dunque, ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, arriva il suo Salvatore. Ecco, ha con sé la sua mercede, la sua ricompensa è davanti a lui. Manda davanti i doni. Li chiameranno popolo santo, redenti dal Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Io di per sé mi fermerei qui, nel senso che per me almeno questo testo è molto parlante, però non so se vuoi fare lo stesso effetto. O se avete bisogno di qualche spiegazione, applicazione, esempio in più. Cioè, rispetto a che? Scusa, fai differente. Volevi dire, Luisa? Beh, allora prima questa cosa è un po' più breve. Qui solo sottolineiamo un'immagine letteraria, no? L'immagine letteraria è che Dio si guarda a questa cosa, che lui stesso si compiace, no? Non so come dire, che Dio non usa la bella corona, ma la guarda. Cioè, che è proprio il tema letterario di questo brano, no? La bellezza come assolutamente non strumentale, no? Che non serve a niente, nemmeno a rendere più bello Dio, ma proprio solo a... Dio si compiace nel guardare questa bella cosa, dunque la tiene in mano. Nella nostra vita, adesso faccio la traduzione più bieca, così ci capiamo subito, quella esagerata, che non è così, ma insomma, sai, noi certe volte pensiamo che ci tocca essere buoni perché questo in qualche modo serve a Dio, no? O serve a salvare il mondo, a convertire gli altri, a far del bene a qualcuno, non so, cose di questo genere, no? Dio si compiace della bellezza che la bontà crea, non la usa, la guarda. Quindi fondamentale non è così essere buoni per chissà quale strano motivo, no? Cioè per un motivo strumentale, no? Di, in termini di risultati, di cosa si ottiene, di quanto io riesco a essere buono, no? Ma è lasciarmi guardare da Dio, no? E guardare con Lui la bellezza che io sono. Che è un po' diverso, insomma, diciamo, questa è la direzione, no?
La casa è davanti al mio
Per esempio, sì, cioè questo può essere una traduzione possibile, non so come dire, cioè sì, passare le porte, no? E allargare questi spazi dove un popolo possa entrare. E sulla faccenda del nome, boh, non so bene come semplificare meglio, no? Ma non so bene per voi, ma l'esperienza che si fa per esempio in un amore è che uno ti guarda in un modo in cui tu non ti sei mai guardato, no? Oggi dicevo ridendo, no? Che la cosa che magari tu hai meno amato della tua estetica diventa la cosa che l'altro ti dice che ama di più, no? Lui vede di te dentro la tua corazza, no? E che essendo guardati così uno viene chiamato con questo nome, no? Cioè la cosa che l'altro chiama in gioco in relazione con sé, di te, a volte è una cosa che tu nemmeno sapevi di te, no? Non so, una delle cose, voi tutti mi conoscete abbastanza per apprezzare la battuta, una delle cose che a me è successa in una storia di questo tipo è che a un certo punto mi sono sentita dire cose sulla quale, a parte che a momenti io mi sbellicavo di risate, ma credo qualsiasi dei miei amici avrebbe riso per circa 15 anni di fila, dice, non ho mai conosciuto nessuna paziente come te. Molte virtù io, molte cose si possono dire di me, ma certo la pazienza non mi aveva mai sfiorato che mi caratterizzasse questa virtù, non so come dire, ecco. In realtà, al di là della battuta, questa cosa è stata per me un'esperienza molto grossa, perché ho scoperto di avere in me una capacità di fedeltà più che di pazienza, che non sospettavo di avere, e che non avevo mai percorso, no? E che una domanda di un amore sulla mia vita ha messo in movimento, io ho scoperto di avere questa corda, questo suono, no? Che non conoscevo, e che adesso, al di là di questo amore, io so di poter avere e in qualche modo di poter percorrere. So anche che mi costa molto, che dunque in genere per poterlo percorrere devo avere un'ottima motivazione, perché il prezzo è molto caro, no? E quindi sono in grado di valutare quando voglio spendere questo prezzo, no? Quando il motivo è buono per me per spendere questo prezzo. Allora, questo è il nome con cui... il nome è immagine letteraria di questo, no? Cioè di ciò che l'altro vede in noi. Allora mi chiedevo per esempio che nome vede Dio in me in questo tempo della mia vita. E non sono del tutto certa di saperlo, no? E non saperlo è per me un impoverimento, perché significa che ci sono delle corde di me che Dio sa che ci sono, che mi ha dato, che sono in genere cose belle che io non so ancora far suonare, no? Che dunque non posso usarle perché non ce le ho, non mi appartengono, no? Allora era un po' a Gerusalemme distrutta dall'invasione di Sargon, Isaia dice non sarai più detta devastata, ma mio compiacimento. E gli dice dentro, nella tua distruzione c'è una corda di compiacimento che tu non sai di avere in questo momento, no? Che tu pensi non ci sia perché sei devastata, perché l'unica cosa che sai di te è la devastazione, no? Allora, il discorso che facevamo oggi più volte, no? Tutto ciò che tu sai di te non è l'unica cosa che c'è, e Dio è l'altrove, più altrove possibile, e che dunque vede il nostro nome, quello che noi sappiamo meno in assoluto di noi. Che ne dite? Senza parole per quale motivo? Senza parole mi pare evidente dalle facce, ma per quale motivo? Sì, volentieri. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. Perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi, che rammentate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo. Neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e finché non l'abbia resa il vanto della terra. Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente: mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato. No, coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre. Innalzate un vessillo per i popoli. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, arriva il tuo Salvatore, ecco, ha con sé la sua mercede, la sua ricompensa davanti a lui. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non più abbandonata. Bellino, eh? No? Questo per me è un brano pochissimo conosciuto, perché non c'è nella liturgia, nel ciclo triennale della liturgia non è compreso, perché Isaia ha tanti brani famosi, già c'erano tanti brani di Isaia nella liturgia, e quindi non, questo non si è preso. Che è, secondo me, invece bellissimo. E poi questo "voi che rammentate le promesse del Signore" mi pare proprio bello. Distrutti. Questa cosa viene sempre detta: noi non abbiamo un diritto naturale alla felicità. In un rapporto con Dio noi abbiamo le sentinelle, bla bla bla. Cioè noi non abbiamo in sé, per noi, per il nostro valore, per quanto noi siamo, ciò che abbiamo diritto è una vita come funziona tutte le vite della natura, dunque bene e male, fortuna e sfortuna, eccetera eccetera. Se uno si mette dentro un rapporto con Dio, cambiano le cose e diventano così.